terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fuzzero e Franco Lucentini.
Alla fine della strada, girato l'angolo, c'era una piazza di eleganti e antiche case, ora per la maggior parte decadute, dove in appartamenti o stanze d'affitto viveva gente d'ogni condizione e mestiere. Piccoli stampatori, architetti, avvocati più o meno loschi, agenti di oscure imprese. Una di queste case, tuttavia, la seconda dall'angolo, era ancora indivisa e mostrava tutti i segni del conforto e del lusso, benché a quell'ora fosse interamente buia, salvo la mezzaluna a vetri sopra la porta d'ingresso. Fu a questa porta che Utterson si fermò e bussò. Un anziano e ben messo maggiordomo venne ad aprire. «Il dottor Jekyll è in casa, Poole?» chiese il legale. «Vado a vedere, signor Utterson», disse Poole facendo entrare il visitatore in un vasto atrio dal soffitto basso e dal pavimento di pietra, riscaldato, come nelle case di campagna, da un grande camino aggettato e arredato con vecchi mobili di quercia. «Volete aspettare qui accanto al fuoco, signore? O vi faccio luce in sala da pranzo?» «Qui, grazie», disse il legale accostandosi al camino e appoggiandosi all'alto parafuoco. Di quell'atrio, che era l'orgoglio del suo amico Jekyll, lo stesso Utterson era solito parlare come della sala più accogliente di tutta Londra. Ma stasera un gelo gli durava nelle ossa. La faccia di Hyde non se ne andava dalla sua memoria. Provava, ciò che era raro in lui, nausea e disgusto per la vita. E in questa cupa disposizione di spirito gli sembrava di leggere una minaccia nei riflessi del fuoco sulla levigata superficie dei mobili o nell'incerto guizzare delle ombre sul soffitto. Si vergognò del suo sollievo quando Poole, di lì a poco, tornò per annunciare che il dottor Jekyll era uscito. «Ho visto il signor Hyde entrare dalla porta della vecchia sala anatomica», disse. «È normale quando il dottor Jekyll non è in casa?» «Perfettamente normale, signor Utterson. Il signor Hyde ha la chiave». «Mi sembra che il vostro padrone dia molta fiducia a quel giovanotto, Poole», commentò il legale con una smorfia. «Sì, signore. Effettivamente, signore», disse Poole, «tutti noi abbiamo ordine di obbedirgli». «Io qui non l'ho mai visto, mi pare», chiese Utterson. «Oh, no, di certo, signore», disse l'altro. «Lui a pranzo non viene mai e non si fa vedere molto da questa parte della casa. Per lo più viene e se ne va dal laboratorio». «Bah, buonanotte, Poole». «Buonanotte, signor Utterson». Il legale si incamminò verso casa col cuore pesante. «Povero Harry Jekyll», pensò. «Ho paura che sia veramente in un brutto guaio. Era di temperamento focoso da giovane, e benché sia passato tanto tempo da allora, chissà, la legge di Dio non conosce prescrizione. Deve essere proprio così, purtroppo. Lo spettro di qualche vecchia colpa, il cancro di un disonore nascosto e il castigo che arriva, pede Claudio, dopo anni e anni che la memoria ha dimenticato e che l'amore di sé ha condonato l'errore». Spaventato da questa idea, il legale si mise a considerare il suo proprio passato, frugando in tutti gli angoli della memoria e quasi aspettandosi che di lì, come da una scatola sorpresa, saltasse improvvisamente fuori qualche antica iniquità. Nel suo passato non c'era nulla di propriamente riprovevole. Pochi avrebbero potuto sfogliare con minore apprensione i registri della propria vita. Ma Utterson si riconobbe ugualmente molte colpe e ne provò un'umiliazione profonda, rinfrancandosi solo con sobria e timorata riconoscenza al ricordo delle molte altre in cui era stato per cadere e che tuttavia aveva evitato. Tornando poi ai pensieri di prima, concepì un barlume di speranza. «Questo signorino Hyde, si disse, a studiarlo un po' da vicino, dovrebbe avere anche lui i suoi segreti. Segreti neri, a giudicare dal suo aspetto, e al cui confronto anche i più oscuri di Jekyll risplenderebbero come la luce del sole. Le cose non possono continuare così. Mi viene un gelo al pensiero di quell'essere bestiale che scivola come un ladro fino al capezzale di Harry. Povero Harry, che risveglio! E il pericolo, in più, perché se questo Hyde sa o sospetta del testamento, potrà essere impaziente di ereditare. Ah, se Jekyll mi permettesse almeno di aiutarlo. Sì, se almeno me lo permettesse, si ripeté, perché ancora una volta se l'ha visto davanti agli occhi, nitide e come in trasparenza, le strane clausole del testamento. Il dottor Jekyll era perfettamente tranquillo. Di lì a neppure 15 giorni, per un caso che Utterson giudicò provvidenziale, il dottor Jekyll riunì a uno dei suoi piacevoli pranzi 5 o 6 vecchi compagni, tutte brave e intelligenti persone, oltre che esperte di buoni vini, e il legale ne approfittò per restare dopo che gli altri se ne furono andati. La cosa non era insolita e accadeva anzi assai spesso, perché la compagnia di Utterson era apprezzatissima dove era apprezzata. Per chi li invitava era un piacere trattenere il taciturno legale, quando gli altri ospiti più loquaci e spiritosi avevano già il piede sulla porta. Era un conforto restare ancora un po' con quell'uomo discreto e tranquillo, quasi a far pratica di solitudine e rinfrancare lo spirito nel suo ricco silenzio, dopo la faticosa tensione dell'allegria. A questa regola il dottor Jekyll non faceva eccezione. E a guardarlo seduto con Utterson accanto al fuoco, un bell'uomo alto sulla cinquantina, di tratti fini e regolari che riflettevano forse una certa malizia, ma anche una grande intelligenza e gentilezza d'animo, si vedeva bene che nutriva per il legale un affetto caldo e sincero. «Senti, Jekyll, è già un po' che volevo parlartene», disse Utterson. «Sai quel tuo testamento? Il medico, come un osservatore attento avrebbe potuto notare, aveva ben poca voglia di entrare in quell'argomento, ma se la cavò con allegra disinvoltura. «Mio povero Utterson», disse, «sei sfortunato ad avermi per cliente. Non ho mai visto nessuno tanto afflitto come te per quel mio testamento, se ne togli quell'insopportabile pedante di Lennon per quelle che chiama le mie eresie scientifiche. Sì, lo so che è una brava persona, non guardarmi in quel modo, una bravissima persona. Ma un insopportabile pedante lo stesso, un pedante ignorante e presuntuoso. Nessuno mi ha deluso mai quanto Lennon. Lo sai che l'ho sempre disapprovato», insisté Utterson senza lasciarsi sviare dall'argomento. «Il mio testamento? Sì, certo che lo so», assentì il medico con una punta di impazienza. «Me l'hai detto e ripetuto». «Beh, te lo ripeto di nuovo», disse il legale. «Ho saputo certe cose su quel tuo giovane Hyde». Il viso cordiale del dottor Jekyll impallidì fino alle labbra e nei suoi occhi passò come un lampo oscuro. «Non voglio sentire altro», disse. «Avevamo deciso di lasciarla stare, mi pare, questa faccenda». «Le cose che ho saputo sono abominevoli», disse Utterson. «Non posso farci niente, né cambiare niente». «Tu non capisci la mia posizione», ribatté agitato il medico. «Mi trovo in una situazione penosa, Utterson. È in una posizione strana, veramente molto strana. È una di quelle cose a cui non si rimedia standone a parlare. Jekyll, tu mi conosci e sai che di me puoi fidarti», disse il legale. «Spiegati, dimmi tutto di poterti cavare da questo guaio». «Mio caro Utterson», disse il medico, «questo è veramente gentile, straordinariamente gentile da parte tua. Non ho parole per ringraziarti. E ti assicuro che non c'è persona al mondo, neanche me stesso, di cui mi fiderei più di te, se dovessi scegliere. Ma davvero le cose non stanno come credi. La situazione non è poi così grave. Per mettere in pace il tuo buon cuore ti dirò anzi una cosa. Potrei liberarmi del signor Hyde in qualsiasi momento volessi. Te ne do la mia parola. Ti ringrazio ancora infinitamente, dunque, ma sapendo che non te l'avrai a male, aggiungo anche questo. Si tratta di una faccenda strettamente privata, per cui ti prego di non tornarci più sopra». Utterson rifletté per qualche momento, guardando il fuoco. «Va bene, non dubito che abbia ragione tu», disse infine alzandosi. «Ma visto che ne abbiamo parlato, e per l'ultima volta spero», riprese il medico, «c'è un punto che vorrei tu capissi. Il povero Hyde mi sta veramente a cuore. So che vi siete visti, me l'ha detto. E ho paura che non sia stato troppo cortese. Ma ripeto, quel giovane mi sta veramente molto al cuore. E se io dovessi non esserci più, tu promettimi, Utterson, di sopportarlo e di tutelare i suoi legittimi interessi». «Non dubito che lo faresti se sapessi tutto. E la tua promessa mi toglierebbe un gran peso». «Non posso garantirti», disse il legale, che riuscirò mai a farmelo piacere. Jekyll gli posò una mano sul braccio. Non ti chiedo questo, disse con calore. Ti chiedo solo di tutelare i suoi diritti, e ti chiedo di farlo per me, quando io non ci sarò più. Utterson non poté trattenere un profondo respiro. Bene, disse, te lo prometto. L'omicidio Carew. Quasi un anno più tardi, nell'ottobre di un anno del 1800, tutta Londra fu messa a rumore da un delitto orribile, non meno esecrando per la sua ferocia che per la personalità della vittima. I particolari che se ne ebbero furono scarsi, ma atroci. Verso le 11 una cameriera che abitava da sola in una casa non lontana dal fiume era salita in camera sua per andarsene a letto. A quell'ora, benché una fitta nebbia dovesse poi avvolgere la città, il cielo era ancora sgombro e la strada su cui dava la finestra della ragazza era vivamente rischiarata dal plenilunio. Si deve presumere che la ragazza stessa fosse di inclinazioni romantiche, perché sedette sul suo baule che era accostato al davanzale e restò lì sognante a guardare fuori. Mai, come ebbe poi spesso a dire tra le lacrime, raccontando quell'esperienza, mai s'era sentita più in pace con tutti, né meglio disposta verso il mondo. Ed ecco, mentre sedeva così, vide un anziano e distinto signore dai capelli bianchi risalire la strada, mentre un altro signore, piuttosto piccolo, e al quale fece poca attenzione al principio, arrivava dalla parte opposta. Quando i due furono sul punto di incrociarsi, e ciò proprio sotto la finestra, il signore anziano deviò verso l'altro e gli si accostò, inchinandosi con perfetta urbanità. Non aveva niente di importante da dirgli, a quanto pareva. Probabilmente, a giudicare dai suoi gesti, voleva soltanto chiedere la strada. Ma la luna gli illuminava la faccia mentre parlava, e la cameriera si incantò a guardarlo, tanto sembrava aspirare benignità e gentilezza all'antica, non però senza qualcosa di sostenuto, come per una specie di ben fondato compiacimento di sé. Volgendo poi l'attenzione all'altro passante, la ragazza fu sorpresa nel riconoscere un certo signor Hyde, che aveva visto una volta in casa del suo padrone e non le era piaciuto affatto. Costui teneva in mano un pesante bastone, col quale giocherellava, ma non rispondeva una sola parola e sembrava ascoltare con impazienza appena trattenuta. E poi, tutto a un tratto, proruppe in una gran fiammata di collera, battendo il piede in terra, brandendo il suo bastone e comportandosi, insomma, secondo la descrizione della cameriera, assolutamente come un pazzo. L'anziano gentiluomo fece un passo indietro, con l'aria di chi è veramente stupito e anche passabilmente offeso, al che il signor Hyde si scatenò del tutto e lo atterrò con una bastonata. Poi subito, con furore scimmiesco, gli saltò sopra calpestandolo e facendogli piovere addosso una tempesta di colpi, sotto i quali le ossa si frantumavano udibilmente e il corpo sussultava solfeggiato. All'orrore di quella vista e di quei suoni, la cameriera svenne. Erano le 2 quando la cameriera tornò in sé e chiamò la polizia. L'assassino se n'era andato da un pezzo, ma la sua vittima era ancora lì, in mezzo alla strada, in uno stato orribile. Il bastone con cui era stata massacrata, benché di un legno raro, molto robusto e pesante, s'era spezzato in 2 nello scatenamento di quell'insensata ferocia, e una scheggiata metà era rotolata nell'attiguo rigagnolo, mentre l'altra, senza dubbio, era rimasta in mano all'assassino. Sul cadavere furono trovati un portamonete e un orologio d'oro, ma nessuna carta o documento, salvo una lettera già chiusa e affrancata, che la vittima stava probabilmente portando alla posta e che recava il nome e l'indirizzo del signor Utterson. Il legale era ancora a letto quando gli fu portata questa lettera, ma appena l'ebbe sotto gli occhi e fu informato delle circostanze, la sua aria si fece scurissima. «Non posso dire nulla finché non avrò visto il cadavere», disse. «Ma ho paura che dovrò darvi una pessima notizia. Abbiate la cortesia di aspettare che mi resta». Con la stessa aria scura, dopo un'affrettata colazione, chiese che gli chiamassero una vettura da piazza e si fece condurre alla stazione di polizia, dove il cadavere era stato trasportato, annuì. «Sì, lo riconosco», disse. «E mi duole annunciarvi che si tratta di Sir Danvers Carew». Gran Dio, ma com'è possibile? Esclamò costernato il funzionario. Poi i suoi occhi si accesero di ambizione professionale. È un delitto che farà molto rumore. Voi potrete forse aiutarci a trovare questo Hyde? Disse. E riferita brevemente la testimonianza della cameriera, mostrò il bastone spezzato. Utterson era già impallidito al nome di Hyde, ma vedendo il bastone non poté più dubitare. Per rotto e scheggiato che fosse, quello era un bastone che lui stesso aveva regalato a Henry Jekyll molti anni prima. «Questo Hyde è una persona di bassa statura?» chiese. «Particolarmente basso e di aspetto particolarmente malvagio, almeno a quanto dice la cameriera». Utterson rifletté un momento a capochino, poi guardò il funzionario. «Ho una vettura qui fuori», disse. «Se venite con me, penso di potervi condurre a casa sua».
Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it